Eccoci ritrovati alla nuova puntata di Ciak e Sipario. Sono Aldo Guidi e oggi abbiamo la possibilità di fare qualche domanda al direttore del cinema Silvio Pellico, nonché Prealpi di Saronno, Vittorio Mastrorilli, che dovrebbe essere collegato con noi. Vi parlo di cosa sarà proiettato in questo weekend al cinema Silvio Pellico di Saronno. Allora, il weekend è dedicato ancora a È Complete Unknown, che praticamente è la biopic dei primi anni di Bob Dylan, che vede interprete principale Timothée Chalamet, che è anche produttore di questo film. È un film che ha avuto la benedizione dello stesso artista, che ha voluto vedere la sceneggiatura di questi appunto primi anni 60, quando lui arriva a New York. E è un film biografico molto classico, però chiaramente è impossibile non amarlo se si è appassionati della musica di Dylan, tra l'altro interpretata dallo stesso Chalamet. Allora, mi dicono che abbiamo in collegamento Vittorio Mastrorilli. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno Aldo, buongiorno a tutti.
Bene, stavo parlando del weekend al Silvio Pellico con A Complete Unknown, giusto? Mi confermi?
Sì,
ecco,
sì.
Benissimo.
Biopic di Bob Dylan.
Di Bob Dylan. E però c'è una pausa, c'è un intermezzo nel sabato pomeriggio al Silvio Pellico,
sì,
con un film per bambini, giusto?
Sì, il nostro cinema merenda, che è ripreso dalla settimana scorsa, e questo sabato proponiamo una doppia proiezione nello stesso programma, e proponiamo questi Me contro te, tanto amati dai bambini.
Solo da loro però.
Esatto. Però proponiamo due ultimi film,
sì.
Operazione Spie e Cattivissimi a Natale.
Ah, ok, quindi è tutto molto bene. Senti, io invece volevo però allargare un po', visto che ho la possibilità di farti delle domande, allargare un po' il tiro e volevo sapere...
Non essere troppo cattivo però.
No, ma no, in generale, tu sei persona informata dei fatti per quanto riguarda il cinema,
fatti,
anche,
certo,
anche dal lato, non soltanto dal lato artistico, ma anche dal lato business. E mi stavo chiedendo, certo, ma nel 2024 gli spettatori sono tornati al cinema? O stiamo ancora scontando il lockdown di tanti anni fa?
Hai detto giustamente, il tema è prima e il dopo lockdown. Ormai purtroppo si continua a ragionare in questi termini. Diciamo che il 2024 è andato abbastanza bene, in linea col 2023. Non c'è stata una crescita né degli incassi né delle presenze. Diciamo che in Italia siamo arrivati a 494 milioni di euro di incassi, ma quello che conta soprattutto sono i 70 milioni di biglietti venduti. Tanto per dare un'idea, un paragone, nell'anno 2019, che era stato l'anno più forte dell'ultimo decennio, eravamo arrivati a 110 milioni di biglietti.
Ah, accidenti.
Quindi scontiamo ancora un buon 30% in meno.
Esatto.
Allora, tutto questo è chiaro, va calibrato all'interno di un discorso di film proposti, perché questo conta tantissimo. Diciamo che il 2023-2024 ancora scontano il discorso degli scioperi di Hollywood, quindi c'è un'offerta internazionale ancora limitata e condizionata da queste mancate produzioni.
Ho capito.
Ciò non toglie che comunque, voglio dire, almeno il fatto di essere rimasti sulle cifre dell'anno precedente, eccetera, conferma un mercato solido che ha una buona base.
Sì.
E in questa conferma però bisogna guardare al contesto del quello che viene chiamato il prodotto, insomma, i film, che contano molto. Nel 2023 c'era stato il boost della Cortellesi,
certo,
del suo film.
Certo.
Nel 2024 un film italiano così forte è mancato, ma questo poi magari è un discorso che facciamo a parte.
Sì.
Il 2024 è stato dominato dai film internazionali, ma soprattutto dalla Disney, lasciami dire. Se vogliamo proprio dire quali sono i film che nel 2024 hanno sbancato il botteghino, il film più visto è stato Inside Out 2, che è uscito a giugno e ha portato, lasciamo perdere i soldi, ma parliamo di presenze,
sì.
6 milioni e mezzo di spettatori al cinema.
Certo.
Seguito poi da Oceania 2, che è uscito in autunno con 2 milioni e 6, poi c'è stato Deadpool e Wolverine con 2 milioni e 2. Torniamo a un altro cartone, questa volta della Universal, che è Cattivissimo Me 4,
sì.
Con 2 milioni e mezzo, e poi abbiamo Mufasa, che è uscito per Natale,
per Natale.
Con 1,8 milioni di spettatori.
Certo, quindi mi stai dicendo che ancora la cinematografia americana sta dominando il mercato italiano, nonostante i tuoi cinema, sia il Pellico che il Prealpi, facciano parte del circuito Europe Cinemas, che promuove il cinema europeo. E questa iniziativa ha successo presso il pubblico locale? Queste proposte che fai?
Sì. Diciamo che quelle proposte che facciamo vengono seguite abbastanza bene dal nostro pubblico, anche perché cerchiamo di selezionare delle proposte che siano interessanti, come dire, uso un brutto termine, guardabili.
Certo.
Perché c'è tanto cinema europeo
che è inguardabile.
È un po' difficile da questo punto di vista. Noi cerchiamo sempre di calibrare la necessità di fare una proposta di qualità con il fatto che comunque le sale devono restare in vita e quindi avere anche una loro redditività, insomma. Per cui diciamo cerchiamo di tenere questo equilibrio e diciamo che il nostro pubblico ci segue abbastanza. Se posso aggiungere una cosa un po' curiosa, strana, che magari il nostro pubblico non sa, ma sì, Europa Cinema è una bella opportunità per far veicolare il cinema europeo, anche del cinema un po' particolare. Adesso mi viene in mente che abbiamo fatto questo film nel Cineforum, che è Una persona non grata.
Bellissimo.
Che è un film austriaco,
bellissimo.
Per dire, ma poi ci sono anche dei film finlandesi che facciamo vedere. La stessa Zona di interesse è stato un bellissimo film che abbiamo proposto. Ecco, è un'ottima opportunità. Rema un po' contro in Italia su questa opportunità di Europa Cinema la modalità della distribuzione italiana dei film.
Cioè, spiega ai comuni mortali.
Faccio un paragone, lo spiego brevemente, paragonandoci alla Francia, che invece ha un sistema molto diverso e soprattutto funzionalissimo, tant'è che la Francia l'anno scorso è stato l'unico mercato che è cresciuto leggermente, con più 0,05, mentre Italia stabile, Gran Bretagna stabile, la Spagna è calata. La Germania è calata. La Francia ha la fortuna di aver mantenuto un sistema di piccole sale anche nei piccoli comuni.
Ecco.
E questo è fondamentale. E soprattutto le piccole sale hanno la possibilità di programmare più film diversi nello stesso giorno.
Ah.
Questo gli dà una libertà e una possibilità di accedere anche al mercato dei film europei, di proporre cose diverse. Che in Italia purtroppo non abbiamo. Noi quando programmiamo un film abbiamo l'obbligo di programmare solo quel film. E quindi, facendo l'esempio di questo weekend, cioè abbiamo il biopic di Bob Dylan,
sì,
possiamo fare solo quello. E se anche volessimo proporre un altro film per chi l'ha già visto, per chi non ama quel tipo di film, vuol vedere una commedia, una cosa diversa, un film tedesco, non si può fare.
Ho capito, sono le storture del mercato. Senti, volevo
sì.
Tu parlavi di cinema di qualità e io volevo appunto arrivare al discorso del Cineforum Saronnese, che ormai è un'istituzione.
Nei secoli ormai.
Sì, tra l'altro oggi c'è la possibilità di vedere quello che voi chiamate il film a sorpresa, che è Giurato,
sì,
numero 2, l'ultimo film di Clint Eastwood, che non vedo, infatti io lo vedrò oggi pomeriggio, non vedo l'ora di vedere, che deve essere, è un legal thriller però con un finale che, a quanto ho letto, lascia così,
sì,
molto,
sì. Ecco. Chi l'ha visto è rimasto veramente
lì,
colpito,
ecco.
come degli ultimi film di Clint Eastwood, insomma, forse questo è il suo testamento, speriamo di no,
però ecco, quindi vale la pena, cioè non lasciamocelo, non perdiamolo,
assolutamente non perdere.
E tra l'altro il nuovo film invece della settimana prossima è qui, veramente siamo, è Megalopolis di Francis Ford Coppola,
Coppola,
138,
certo,
minuti di film che possiamo vedere soltanto in un cineforum a questo punto.
Sì, perché ha avuto un'uscita contrastata,
certo,
è una favola e va capita come favola,
mm-hmm,
ha questo tono fiabesco, però è grande cinema,
certo,
è grande cinema.
Sì, no, e tu, se dovessi fare un bilancio dell'accoglienza del cineforum di quest'anno, cosa
ma allora
sei soddisfatto?
Devo dire, sono soddisfatto perché, sempre tornando al solito tema, prima o dopo la pandemia, non siamo ancora tornati a quella frequentazione, però siamo cresciuti, e credo sia anche merito di un programma che finalmente quest'anno siamo riusciti a mettere come volevamo,
sì,
quindi siamo riusciti a proporre dei film interessanti e il pubblico sta rispondendo
molto bene,
sia con il discorso degli abbonamenti, ma su alcuni film, e tu hai citato adesso Il Giurato numero 2 ed è uno di quelli, su alcuni film abbiamo il pubblico di ritorno, cioè quelli che hanno perso l'uscita,
certo,
e pur non avendo la tessera del Cineforum approfittano,
esatto,
acquistando il biglietto per venire a vederlo.
E questa è un'ottima, esatto, un'ottima opportunità.
Sì, sì, sì.
Tra l'altro, prima stavamo facendo un ragionamento sul weekend, il prossimo weekend, e volevo segnalare che c'è l'Emilia Perez al Prealpi.
Vabbè.
Che ha
13
fatto,
candidature agli,
ecco,
Oscar.
Bravo, ha fatto uno sfracello.
È il film dell'anno. Nel bene e nel male, perché poi piace, non piace.
Sì, ho letto cose molto contrastanti.
Molto divergenti, esatto.
Ecco.
Però è da vedere. Se uno ama il cinema non può perdere un film del genere. Insomma.
Bene. E questo lo vediamo nel weekend. Poi chiaramente gli orari, io lo dico sempre ai nostri ascoltatori, gli orari precisi di programmazione lo trovate sul sito cinemasaronno.it, trovate tutta, anche la possibilità di acquistare
tutta la programmazione,
tutta, sì, la programmazione, ma anche la possibilità
di acquistare
il biglietto, ovviamente.
Assolutamente.
E dunque, allora c'è l'Emilia Perez e poi aspetta che guardavo la programmazione del Prealpi, mi ritrovo,
sì,
ancora Me contro te,
sì, certo, proponiamo ormai tutte e due le sale,
però ci sono anche l'arte al cinema, la grande arte al cinema, c'è il Pelizza da Volpedo,
sì, che proponiamo martedì 4 al Prealpi, e venerdì 7 a Pellico.
Benissimo. E come risponde il pubblico a questa iniziativa,
allora,
della grande arte?
Sì, diciamo che la risposta dipende sempre dal tipo di rappresentazione che mettiamo in programma. C'è un pubblico affezionato che segue molto volentieri, non è particolarmente in crescita anche questo ambito, ci manca un po', ecco, questo lo dico, come manca un po' al Cineforum, il pubblico più giovane, che non si appassiona tantissimo a questo tipo di proposte, parlo anche dell'opera lirica, certo, in diretta,
certo, il balletto eccetera,
anche se poi va detto nel 2024 in generale in Italia il segmento di pubblico che è cresciuto di più è quello tra i 15 e i 24 anni.
Ho capito, questo è un bel segnale.
Nelle nostre sale questa cosa non la vediamo ancora, speriamo che arrivi, speriamo, okay. Assolutamente.
Io ti devo salutare, Vittorio, perché lascio la parola alla mia partner in crime che è Chiara Palumbo, che ha fatto un'intervista a un attore di teatro, e quindi ottimo. Ti saluto, alla prossima,
a presto,
ciao,
buona giornata a tutti.
Ciao Aldo Guidi, ti faccio conoscere un giovane drammaturgo di grande talento, di cui sentite già molto parlare se frequentate i teatri, ma sentirete parlare ancora di più, e in qualche modo c'entra con il discorso che state per fare, perché lui si chiama Emanuele Aldrovandi ed è stato l'autore, tra le altre cose, di un testo che si chiama Isabel Green, che è un viaggio nella mente di una famosa attrice di Hollywood che sta ritirando appunto un Oscar, per cui siamo in queste giornate di nomination e di premi. Con lui però oggi mi piacerebbe invece raccontarti di come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, che arriva al Teatro Fontana, dove non eravamo ancora passati con Radio Orizzonti, a Milano, fino al 2 di febbraio, ed è anche questo un viaggio nel successo, nel senso che è il racconto di una famiglia che vuole a tutti i costi per la figlia che diventi qualcuno. Adesso proviamo a vedere se troviamo Emanuele al telefono. Benvenuto in viaggio, come sempre, perché quest'uomo, l'ho detto, ne sentirete molto parlare perché è ovunque, in questo caso è anche ubiquo, è in viaggio e nel frattempo è in scena con Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, fino al 2 febbraio al Teatro Fontana. Parlandone prima fuori onda, dicevamo, uno spettacolo sulle conseguenze della società del consenso, in realtà tu mi dicevi non proprio.
Sì, ciao a tutti, intanto, grazie. Allora sì, infatti, diciamo, è sulla società del consenso, no, non è su quello è l'ambiente in cui lo spettacolo accade. Adesso non perché voglia paragonarmi a Chekhov a livello qualitativo, ma a livello di ragionamento sarebbe come dire che Il giardino dei ciliegi è uno spettacolo su la nuova borghesia che prende il posto dell'aristocrazia, e in realtà lo spettacolo non parla di quello, parla di quegli esseri umani che hanno quei determinati conflitti, quei dolori, quei desideri e quei rapporti personali, ambientato in quella società. Lo stesso accade in questo spettacolo, che è ambientato nella società del consenso, della spettacolarizzazione, chiamiamola come vogliamo, come una società liquida, come direbbe Bauman, tutti i termini che i sociologi potrebbero dare, che io non do perché non sono un sociologo, ma quella, la società è l'ambientazione. Quello che accade è la storia singola di questi personaggi singoli che hanno i loro desideri, le loro paure e i loro drammi.
Nello specifico di una mamma che proietta sulla propria figlia anche i suoi desideri di realizzazione.
Esatto, è una madre che vuole far diventare ricca e famosa la figlia che ha 6 anni e che fa dei disegni, dei disegnini sulla natura. La madre lo fa diventare un'artista di successo come pittrice, e per farlo organizza un piano bislacco che coinvolge un'altra bambina, compagna di classe d'asilo, e la madre di questa bambina, che è una famosa attrice, che viene invitata a questa finta festa di compleanno con anche il compagno di questa madre e uno zio, e questo piano poi degenera con varie incomprensioni e vari stilemi da commedia, perché ci tengo a dire che si tratta comunque di una commedia con molti momenti divertenti. Questo plot orizzontale poi serve per far emergere delle tematiche verticali, che sono il rapporto tra la felicità e la realizzazione personale, e l'altro tema importante è il rapporto tra la soggettività dell'arte, cioè il fatto che l'arte non sia una disciplina oggettiva come ad esempio gli scacchi. Infatti uno dei personaggi è uno scacchista e fa notare la differenza fra gli scacchi in cui chi è più bravo vince e chi è più bravo perde, e l'arte in cui i giudizi soggettivi permettono di poter usare dei trucchi per ottenere il consenso e per affermarsi come artista, che paradossalmente non sono più trucchi ma diventano regole del gioco. E questa cosa paradossale diventa anche tematica rispetto a quello che accade per i personaggi.
Perfetto, tu prima parlavi di linguaggio da commedia, tu hai sperimentato molto anche a livello di linguaggi, hai scritto cose molto diverse ma che spesso hanno in comune questo immaginario un po' surreale, anche cinico a volte. In questo caso qualcuno ha parlato di un linguaggio tagliente e provocatorio parlando di questo spettacolo. Tu come l'hai scritto, come ci hai lavorato?
Allora, guarda, in realtà, come sempre, partendo da pensieri, da cose di cui mi interessava parlare, ho iniziato a scrivere i personaggi, e poi diciamo che la sperimentazione è spesso strutturale, cioè nel senso che ho scritto a volte degli spettacoli a quadri, a volte l'ultimo, L'estinzione della razza umana, era un lungo atto unico in continuità che accadeva dall'inizio alla fine. Questo è tutto raccontato dal punto di vista di Ferdinando, che è il compagno della madre, rivive quello che è successo raccontandolo a se stesso e al pubblico, e quindi c'è tutta una dinamica in cui gli altri personaggi appaiono come dei ricordi, e questo strutturalmente è diverso rispetto ad altri lavori. Diciamo che la linea comune, appunto, che è involontaria, perché diciamo che è probabilmente il mio modo di guardare il mondo, ed è anche poi una ricerca teatrale che ho fatto e che faccio insieme agli attori, perché abbiamo lavorato molto anche insieme a loro sui personaggi. In scena ci sono Giusto Cucchiarini, Thomas Leardini, Serena De Siena e Silvia Valsesia. Questa cifra che è un confine tra il realismo e qualcosa d'altro, nel senso che i personaggi recitano in maniera, gli attori recitano in maniera realistica, quello che accade è in un certo senso reale, ma allo stesso tempo è leggermente traslato rispetto a questa realtà di qualche grado, e la cosa difficile è trovare questo equilibrio che non diventa mai, secondo me, grottesco o surreale, ma non è neanche realismo puro. Quindi questa cifra a metà è una cosa che penso che ci sia in tutti i miei testi, nonostante le strutture diverse, e che è molto difficile da rendere a livello di recitazione e di regia, ma è una sfida divertente, perché quando funziona mi sembra che ci sia coincidenza tra scrittura e regia, però è molto faticoso, e ogni spettacolo ha un tipo di difficoltà diversa rispetto a questo.
Sì, tu sei un autore giovane, anche se poi autore giovane oggi lo appioppano un po' a tutti, esatto.
Ma non è vero, ho più 40 anni. Vabbè, diciamo, maestro.
Assolutamente, sei già venerato maestro, assolutamente, non nel senso deteriore del termine. Allora dicevo, sei però comunque figlio della generazione del digitale, della generazione dei social, e questo è uno spettacolo che sta dentro quella società lì. Allora, come si fa, al netto avendo la penna elegante che hai tu, a raccontare quella società e gli effetti di quella società riuscendo a non ricadere nel cliché, nella banalizzazione, nel manicheismo poi alla fine?
Ma guarda, secondo me in parte è la parte della risposta è quella che ti ho dato all'inizio, cioè il fatto che l'obiettivo non sia mai raccontare questa la società, cioè non è dare un giudizio sulla società o dire i social sono cattivi, i social sono buoni, questo va bene, questo va male, l'intento moralizzatore del dire questa cosa qui è in un certo modo, ma raccontare degli esseri umani e porsi delle domande ambientandoli dentro la società in cui uno vive. Cioè, io mi ricordo, cito sempre questa cosa di David Foster Wallace, che quando faceva i corsi di scrittura creativa gli insegnanti gli dicevano: non puoi mettere nei tuoi racconti la Coca-Cola e le macchine perché non sono letterarie. E lui diceva: vabbè, cosa devo fare? Devo mettere le lampade ad olio e le carrozze per sembrare letterario, per sembrare Edgar Allan Poe? Io vivo in America, in questa società, bevo la Coca-Cola e quindi i miei personaggi bevono la Coca-Cola, ma non lo fa per dire: ah, la Coca-Cola è un sintomo degenerato del capitalismo, e scrive un racconto intero per dire quella cosa lì, ma ambienta i suoi testi in cui i personaggi bevono la Coca-Cola, in cui il capitalismo è arrivato a quel tipo di deriva in cui era arrivato quando scriveva lui, ma è l'ambientazione. Poi, se nell'ambientazione c'è anche una critica a certe cose, ma c'è anche il fatto che tu dentro quel mondo ci vivi e quindi ci trovi anche una bellezza in quello che è, in cui vedi anche le degenerazioni. Io cerco sempre di non essere moralista, e questo probabilmente forse è il modo per non parlare del contorno, ma parlare degli esseri umani, che sono sempre buoni, cattivi, stronzi, cinici o dolci in tutte le epoche.
E così come la società serve a parlare di se stessa, il teatro serve anche a raccontare, come dicevi tu, dell'arte in sé, di quello che delle letture dell'arte, delle possibilità dell'arte, di sperimentare i modi anche di raccontare se stessa.
Ma sì, allora sì, certo, io diciamo che nei testi teatrali non c'è mai me stesso come essere umano. Come dicevamo in un'altra conversazione che abbiamo fatto in un altro contesto, il romanzo che ho scritto per Einaudi, Il nostro grande niente, forse è l'unico in cui il personaggio gli ho prestato dei tratti autobiografici. Dei testi teatrali non ho mai scritto niente, neanche di vagamente autobiografico, se non autobiografico le domande in cui si parcellizzano, cioè domande che si parcellizzano in tutti i personaggi e che diventano poi delle sfaccettature, dei modi di vedere il mondo. Ma poi il teatro, rispetto alla narrativa, è un'arte anche molto condivisa, quindi questi personaggi sono sì parcellizzazioni del mio modo di vedere il mondo, ma sono anche poi molto nutriti da quello che gli attori ci hanno messo dentro e dal lavoro di scenografia, di costumi di Francesco Fassone, Costanza Maramotti, delle musiche di Riccardo Tesorini. Quindi è un tipo di arte che diventa, delle luci di Antonio Merola, che diventa poi collettiva e che non è più lo sguardo di un singolo, ma è un modo in cui un team di persone racconta una certa storia. Quindi è anche un po' spersonalizzante ed è la cosa bella.
Assolutamente, e dove i linguaggi si parlano tra di loro. Mi piace molto che tu abbia citato appunto tutte le professionalità e le forme d'arte che poi concorrono a costruire uno spettacolo, e così come dentro uno spettacolo teatrale c'è la riflessione sull'arte, c'è tutto questo, insomma, sono alla fine lingue diverse che, come dicevi giustamente tu, diventano discorso collettivo, e per cui tanti ottimi motivi per venire a vederlo. Non solo però, perché io prima dicevo, siccome in questa puntata parleremo di Oscar, citavo Isabel Green, che tornerà a Milano, diamo anche questo tip, al Teatro Altaluce il 7 di febbraio. E quindi volevo intanto chiederti anche un attimo di quello spettacolo, che è, a proposito di arte, i pensieri di un artista nel momento in cui arriva a quello che potenzialmente è il momento della massima realizzazione, la vittoria dell'Oscar. Quindi in qualche modo è come se questi due lavori si tenessero l'uno con l'altro, o fossero due facce della stessa medaglia.
È vero, beh, Isabel Green è un testo di qualche anno fa, messo in scena da Serena Sinigaglia, con in scena bravissima Maria Perez Pilar Aspa, che gira da un po' di anni e che tratta appunto questo tema, racconta di questa grande attrice che vince l'Oscar e che nel suo discorso di accettazione in un certo senso perde il controllo e perde il controllo della sua stessa vita dialogando col pubblico e con se stessa. E sì, sono due, probabilmente sono due facce della stessa medaglia, perché da un lato c'è una bambina e una madre che cercano di entrare in un mondo senza reali speranze di entrarci davvero, e dall'altro c'è chi dentro quel mondo viene eletta regina di quell'anno e paga però le conseguenze della fatica fatta nei 40 anni precedenti per arrivare a quel punto. E la cosa che però mi piace dire è che anche in quel caso non c'è tanto una critica allo star system o alla realizzazione, ma più che altro quel testo parte dal saggio di Byul Chulan, La società della stanchezza, cioè come in un certo senso si diventi degli sfruttatori di se stessi, e questo è una cosa che anche anch'io faccio, che anche noi facciamo, che fanno anche chi lavora, non so, nella ristorazione o nell'editoria o i manager, è una cosa che non ha a che fare solo con l'arte e in un certo senso è una forma di sfruttamento diversa rispetto allo sfruttamento novecentesco, in cui la persona spesso è sia sfruttato sia sfruttatore, e questo però non è una degenerazione, ma è una caratteristica del mondo in cui viviamo, all'interno del quale appunto si naviga a vista.
Assolutamente, tanti motivi, come avete visto, tanta densità e tanta densità di contenuti e tanta leggerezza intelligente nella forma, per cui ottimi motivi a prescindere dal vostro gusto teatrale per venire a vedere sia Isabel Green al Teatro Altaluce il 7 marzo, ma soprattutto e prima come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, fino al 2 febbraio al Teatro Fontana, giovedì e venerdì alle 20:30, sabato alle 19:30 e domenica alle 16, e per scoprire soprattutto Emanuele Aldrovandi, che ringrazio di aver trovato questo momento tra un viaggio e l'altro per chiacchierare con noi. Ci vediamo a teatro.
Grazie a voi, ciao a tutti.